Questa mattina andremo avanti nella esposizione del libro del profeta Giona e considereremo insieme il contenuto dei versetti dal 5 al 9 del terzo capitolo. Vorrei chiedervi intanto di aprire la Bibbia al terzo capitolo di Giona, dove si parla della conversione della città di Ninive. Certamente si trattò di un evento straordinario, eccezionale, potremmo dire perfino unico nella storia dell'umanità, perché per quanto ne sappiamo non si è mai più verificato, né si è mai verificato oltre a questo evento, che una vera e generalizzata conversione di tutta la popolazione di una grande città come quella di Ninive si sia verificata nel corso della storia. Sappiamo di risvegli, sappiamo di molti movimenti e opere dello Spirito Santo straordinarie che hanno portato nel giro di poco tempo alla conversione di tante persone, ma mai che una città, una metropoli dell'antichità o di tempi anche più recenti, per intero abbia abbandonato il proprio peccato e si sia rivolta al Signore. E che si sia trattato di una vera conversione, noi abbiamo buone ragioni per affermarlo, non solo in virtù di quello che leggiamo in questo capitolo e anche più avanti nel libro di Giona, ma anche dalla testimonianza del Signore Gesù, alla quale poi ci rivolgeremo più avanti. Quindi possiamo riflettere su quali sono gli elementi di una conversione autentica. Io questa mattina, e questo è il mio argomento, parleremo della conversione dei Niniviti, parleremo della conversione della città di Ninive, ma vedremo in realtà quali sono gli elementi di una conversione autentica. Leggiamo da Giona capitolo 3 i versetti da 1 a 10. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini: alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama loro quello che io ti comando. Giona partì e andò a Ninive come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio, ci volevano 3 giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi per decreto del re e dei suoi grandi fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo: uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali, si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Fin qui la parola del Signore. Quindi parleremo della conversione, di questi elementi che la distinguono, che la caratterizzano. È una questione di grande importanza, vedete, perché nella scrittura e nell'esperienza noi possiamo vedere e abbiamo la testimonianza di molte conversioni parziali, contraffatte, temporanee, Quante volte magari qualcuno di voi che diciamo ha più esperienza e frequenta le chiese da più tempo ha visto uomini o donne, giovani, anziani, entusiasmarsi per le cose di Dio, però dopo un po' di tempo quel fuoco si è spento. Queste cose non ci devono sorprendere né meravigliare, perché molte volte noi lo troviamo anche non solo al tempo di Gesù, ma in tutta la Scrittura. In tutta la Scrittura noi abbiamo molti esempi di persone che avevano cominciato bene, avevano cominciato ad allontanarsi dalla corruzione, dal male, dal peccato, erano state risparmiate da Dio, magari perché non cadessero in un giudizio generalizzato. Avevano magari fatto perfino una professione di fede e poi però dopo un po' hanno voltato le spalle a Dio, alla verità, e si sono abbandonate nuovamente, sono tornate, come dice, per usare un'espressione molto forte ma che è biblica, sono tornate come il cane torna al suo vomito, come la scrofa lavata torna a voltolarsi nel proprio fango, nel fango dei propri peccati. Gesù stesso ne ha parlato in una parabola che ci ha insegnato, la parabola del seminatore. Ha parlato di due tipi di terreno in cui la parola viene ricevuta con premura, comincia a spuntare, cresce, ma poi, dopo che è ricevuta con gioia, dopo un po', a causa delle prove, a causa dell'amore del mondo, delle cure mondane, viene seccata e non porta frutto. Nella Bibbia abbiamo altri esempi. Per esempio, è molto tragica la storia di Lot. Vi ricordate la storia di Lot? Degli angeli andarono per avvertirlo che la città di Sodoma, insieme a Gomorra, insieme ad Adma e Zeboim, poi sappiamo da altri passi della Scrittura, sarebbero state distrutte. E sappiamo che Lot, sua moglie e le sue due figlie uscirono da Sodoma. E comprendiamo che l'unico ad essere stato salvato da quel giudizio in realtà è stato Lot, perché la moglie, dopo un po' di tempo, dopo qualche passo fuori da Sodoma, si voltò indietro e diventò una statua di sale. Era uscita da Sodoma, ma Sodoma non era uscita da lei. E anche le figlie di Lot, che uscirono insieme al padre, comprendiamo da quello che fecero dopo, che non avevano alcuna fede in Dio e che erano sodomite nel loro modo di pensare, nei loro costumi, nella loro mentalità. Abbiamo altri esempi nella Bibbia di conversioni, diciamo, solo apparenti. Perfino il re Acab, quando fu avvertito in una certa circostanza dal profeta Elia, si umiliò, si strappò i vestiti, si coprì di sacco, però... E Dio ebbe misericordia di lui, differì il giudizio, ma comprendiamo che il suo ravvedimento non fu pieno e non fu completo. Giuda, il discepolo traditore, è scritto che tornò al tempio, restituì quei 30 denari, si pentì di quello che aveva fatto, ma poi andò a impiccarsi. Il suo ravvedimento non fu certamente pieno, completo. E leggiamo anche di altre persone che si unirono alla Chiesa nel tempo degli atti, nel tempo della Chiesa, Anania e Saffira, che erano dei membri di Chiesa, ma che conservavano nel loro cuore un amore per le apparenze e furono in grado di mentire allo Spirito Santo, mentire a Dio, e caddero nel giudizio. Dema, uno dei collaboratori dell'Apostolo Paolo, che era stato con lui e lo aveva seguito e avendo amato il mondo, dice Paolo, a un certo punto mi ha lasciato e se n'è tornato a Tessalonica. Simone, il mago, a Samaria. Potremmo parlare di tanti altri esempi di uomini che hanno fatto una professione di fede, si sono uniti alla Chiesa, hanno avuto una certa apparenza e una certa promettenza, promettevano di essere dei veri cristiani, ma poi non hanno portato a compimento la loro professione di fede. Quindi comprendete che la questione del vero ravvedimento, dell'autentica conversione, è una questione molto importante, molto importante. Ci sono tre elementi in quello che abbiamo letto che non sono gli unici elementi della conversione, questa è una cosa importante, però ci sono queste cose che devono essere presenti affinché ci sia una vera e autentica conversione. E lo vediamo nella storia dei Niniviti. La prima cosa è questa, che questi Niniviti credettero a Dio. La fede in Dio è il primo e il più importante degli elementi di una autentica conversione. Abbiamo letto la storia, sappiamo che Giona, finalmente riportato all'ubbidienza, arriva a Ninive, comincia a predicare e predica per un giorno intero. Si inoltra nella città. La città di Ninive era una grande città di 3 giorni di cammino. Lui fa un solo giorno. Quindi aveva appena cominciato il proprio ministero, no? Aveva solo cominciato il proprio ministero, un giorno di cammino, e bastò una giornata di cammino e la proclamazione di un messaggio di giudizio, perché ovviamente, come ho detto e come continuerò a spiegare, il suo messaggio non era soltanto 4 parole, queste parole qui, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, ma questa è sicuramente la sintesi del messaggio che Giona predicò a Ninive. In altre parole, se ci fosse stato un quotidiano a Ninive, se ci fosse stato un servizio, che so, tipo internet, avrebbero fatto un articolo su questo strano personaggio che andava a Ninive, e come titolo avrebbero messo un predicatore annuncia che tra 40 giorni Ninive sarà distrutta. Ovviamente poi c'era tanto dietro questa frase. Quindi aveva quest'uomo, solo per un giorno, che predica questo messaggio di giudizio, stranamente però immediatamente cominciano a raccogliersi dei frutti. Avete letto insieme a me, i Niniviti credettero a Dio e proclamarono un digiuno, si vestirono di sacchi tutti, dal più grande al più piccolo. Credo che questa è una cosa miracolosa, anche perché per quanto Giona sia andato lì a predicare in ubbidienza alla parola di Dio, ma in un certo senso noi dobbiamo comprendere che la sua riluttanza originaria non è che era stata abbandonata del tutto. Molte volte si pensa, no, se siamo sinceri davanti al Signore, il Signore opererà. No, Dio opera per la sua sovranità. La sua opera non dipende dalla nostra sincerità. Giona, come vedremo dopo, è risentito per il fatto che, si risentirà per il fatto che Ninive si converte. Quindi evidentemente lo fece in ubbidienza a Dio, ma lo fece, come si dice, ob torto collo, con una certa riluttanza. Eppure Dio benedisse la predicazione di Giona. Apro una parentesi e la chiudo subito. Meno male che è così. Se Dio dovesse benedire la mia predicazione perché io sono sincero, zelante, lo amo con tutto il cuore, potremmo chiudere bottega, fratelli. Ma Dio opera al di là di quello che noi pensiamo, di quello che noi stessi siamo. E se vediamo la benedizione di Dio nella nostra vita, sia nel nostro lavoro, non dobbiamo mai pensare che lo abbiamo perché noi ce la meritiamo. E grazie, fratelli, e grazie. Se i vostri figli si convertono, se avete successo nel vostro lavoro, se, ricordatevelo, è grazia soltanto. Abbandoniamo l'idea dei meriti. Dio opera in modo sovrano. Quindi Questo messaggio di Giona, ecco, questo successo che ebbe il messaggio di Giona, non solo lo ebbe nonostante Giona, possiamo dire, ma anche nonostante, se vogliamo, non era un messaggio, come dire, di invito al ravvedimento. Lui è andato lì a dire 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Non dava speranza a questa città, non ne dava. Infatti, se leggete, guardate alla lingua originale, 40 giorni e Ninive sarà distrutta, la parola distrutta è esattamente la stessa che viene usata in Genesi 19:25, dove si parla della distruzione di Sodoma. 40 giorni e Ninive sarà sopraffatta, annientata, azzerata, cancellata. Eppure è detto che quegli uomini credettero a Dio. E questo è il primo e il più importante degli elementi del ravvedimento biblico, perché la fede in Dio è la radice del ravvedimento. Giona era lui a parlare, ma quegli uomini, quelle donne, quei bambini, quegli anziani di Ninive, quelle persone lì che lo ascoltarono, videro e si resero conto che dietro quello strano personaggio, vedete, Giona non era un ninivita, sarà andato lì vestito in modo diverso da loro, cioè era chiaro che era uno straniero, ma non solo, probabilmente portava in sé, come dicevo domenica scorsa, anche i segni del suo viaggio piuttosto scomodo nel vento, diciamo, per arrivare fino a Ninive. Eppure queste persone videro che al di là delle apparenze c'era un Dio, c'era il creatore del cielo e della terra che stava parlando. E la fedeltà, la fede che cos'è? Essenzialmente la fede è la facoltà di vedere le realtà spirituali, le realtà invisibili. La fede ci mostra chiaramente e ci dà una prova, una dimostrazione delle realtà invisibili. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Per fede noi intendiamo che i mondi furono creati dalla parola di Dio, non sono stati tratti da cose apparenti. Comprendiamo che vediamo Dio. Vi ricordate di cosa è detto di Mosè, che per fede lasciò l'Egitto, per fede abbandonò i piaceri momentanei del peccato, per fede scelse di andare, di soffrire con il popolo di Dio. Cosa è detto nel capitolo 11 di Ebrei? Come vedendo colui che è invisibile. E quando Paolo parla della nostra attitudine, dell'attitudine di tutti i cristiani, dice che noi dobbiamo avere lo sguardo intento alle cose che non si vedono. Non vi sembra che è una sorta di assurdità logica? Come abbiamo, è come se tu dici: conosci l'uomo invisibile? E tu l'altro risponde: sì, di vista. L'uomo invisibile non si vede. Ma guardando le cose, avendo lo sguardo intento alle cose che non si vedono. La fede è un segno, un senso spirituale, come il gusto. Il gusto ci permette di percepire il dolce, il salato, l'aspro, no? La vista ci permette di vedere le cose, bene, anche il tatto di sentire il caldo, il freddo, il ruvido, il liscio. La fede ci permette di vedere, di acquisire una conoscenza delle cose che gli occhi non vedono. E questi uomini ascoltarono Giona, ma non videro Giona, non sentirono Giona. Anche se videro e sentirono Giona, ma conobbero e compresero che Dio stava loro parlando, questi uomini non credettero a Giona, credettero a Dio. È una cosa importante. Qualcuno viene in chiesa qui a Caltanissetta e dice: ma tu sei diventato un discepolo di Ulfo. Dio non voglia. Una volta si dice di Spurgeon che passò da una parte e vide una persona completamente ubriaca. E gli disse, e quando passò, questo lo riconobbe, gli disse: reverendo Spurgeon! Lui si fermò, sorpreso dal fatto che un ubriacone lo chiamasse. E gli disse: non mi conoscete, io sono uno dei vostri convertiti. Spurgeon gli rispose: lo vedo bene, perché se fossi convertito di Cristo non saresti in questo stato. Guai a voi se siete uno degli ulfiani. Voi venite qui e dovete credere alle mie parole, perché sono le parole di Dio, e la fede vi metterà in condizione di credere a Dio. È la stessa storia, noi la leggiamo negli Atti degli Apostoli, di quell'eunuco etiope che se ne andò a casa contento, rallegrato, perché aveva creduto non a Filippo, ma aveva creduto a Dio, aveva creduto in Dio, aveva creduto in Dio. La stessa cosa, io ho parlato di Anania e Saffira, quando avevano mentito a Pietro, Pietro gli dice: voi non avete mentito a me, avete mentito allo Spirito Santo. La fede ci permette di vedere quello che c'è dietro la realtà materiale, di vedere le realtà spirituali. Questi uomini credettero a Dio. La fede ci fa prendere sul serio le cose, ci induce a riporre la fiducia nelle informazioni ottenute. Tornando alla storia di Lot, nel libro della Genesi, Lot era venuto a conoscenza di qualcosa che Dio stava per fare. Se conoscete la storia, sapete che a un certo punto quegli uomini, che in realtà erano degli angeli, dissero a Lot: chi hai ancora qui? Fa uscire da questo luogo generi, figli e figlie, chiunque dei tuoi in questa città, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, e il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Sto leggendo da Genesi 19, versetto 13. E cosa fa Lot? Lot parla, annuncia questo messaggio di distruzione, né più né meno come fece Giona, ma guardate cosa accade. Allora Lot uscì, sto leggendo da Genesi 19:14, parlò ai suoi generi che avevano preso le sue figlie e disse: alzatevi, uscite da questo luogo, perché il Signore sta per distruggere la città. Sta per distruggere, non ha detto 40 giorni, ma sta per distruggerla. Come hanno reagito i generi? Ma i suoi generi parve che volesse scherzare. Parve che volesse scherzare. Voi pensate, Giona è un uomo da solo, in una città straniera. Strano per quanto può essere, che annuncia una cosa del genere, qual è la reazione più naturale? 40 giorni e Ninive sarà distrutta? Ma come? Ma perché? Ma chi? Perché lo dici tu? Eppure accade il miracolo. Questi uomini credono a Giona, credono a Dio. E la perché? Perché evidentemente hanno riposto la fede in Dio, hanno preso sul serio quelle parole. La fede è proprio questo, ci mostra le realtà invisibili, è una testimonianza al nostro cuore della realtà e ci mette in contatto con Dio. Ci mette in contatto con Dio, direttamente con Dio. Vi ricordate quando Gesù parla alla donna samaritana e la donna samaritana torna nel paese, nella sua città, e racconta che ha incontrato questo strano personaggio che gli ha detto tante cose sulla sua vita. I samaritani escono, ascoltano Gesù e alla fine di quel capitolo, al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, i samaritani dicono: sì, adesso noi crediamo, ma crediamo non più perché tu ce ne hai parlato, noi abbiamo compreso, adesso noi crediamo perché abbiamo udito e sappiamo che veramente questo è il Salvatore del mondo. La fede ci mette in contatto direttamente, non ha bisogno di mediatori. Questo è uno dei grandi errori del cattolicesimo romano, uno dei più grandi, quello che chiaramente fa di quella chiesa una falsa chiesa, una non chiesa di Cristo. Il cattolicesimo romano afferma che la Chiesa è mediatrice di salvezza. Voi potete ottenere la salvezza attraverso di noi. Se non c'è un prete che ti dà i sacramenti, non puoi essere salvato. Ma la Chiesa non è mediatrice di salvezza, è annunciatrice della salvezza. Noi vi annunciamo la salvezza e poi potete andare direttamente a Dio tramite Cristo, il nostro grande e unico sommo sacerdote, e ricevere da Dio il perdono, da Dio la grazia. È per grazia che siamo stati salvati, mediante la fede. Ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non avete bisogno di un ministro che vi dia i sacramenti, che veicolano la grazia di Dio. No, no, la grazia si ottiene direttamente da Dio tramite il nostro sommo sacerdote che è Cristo, e mediante la fede che ci mette in contatto, ci unisce direttamente a Dio. Questa è una cosa importantissima. Giona non è un mediatore di salvezza, è un proclamatore della parola di Dio. Questi uomini credettero a Dio, e la fede viene dall'ascolto, e per questo dobbiamo sempre diffidare di qualunque cambiamento, professione di fede, movimento spirituale, religioso, che non scaturiscono o non risultino dalla lettura, dalla spiegazione, dalla predicazione della parola di Dio. Per ora, ogni volta che qualche volta mi capita di accendere la TV intorno alle 3 del pomeriggio, così, magari subito dopo che ho fatto un momento di riposo, no? Vedo che stanno continuamente battendo su questa storia di questa veggente che ha la Madonna, che gli avrebbe pianto sangue, cose. Per ora è un fatto mediatico e ne parlano tutti, ma la prendono in giro, e poi ci sono quelli che sono a favore, quelli che sono contro. Ma da che cosa comprendiamo noi che una cosa è da Dio o non è da Dio? Noi non abbiamo bisogno di andare lì a fare l'esame del DNA per sapere se quel sangue di chi è, di che cosa è. Tutte le I movimenti spirituali che non scaturiscono dalla parola di Dio, dalla spiegazione della parola di Dio, dalla predicazione della parola di Dio, sono fasulli. Sono fasulli. E questa è la prima cosa, perché la fede viene dall'udire, l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo, dice l'Apostolo Paolo in Romani al capitolo 10. La fede è necessaria per il ravvedimento. E la fede viene dall'ascolto della parola di Dio. Per questo noi cantiamo, noi preghiamo, noi... ma il centro del nostro culto è la lettura della parola di Dio. È l'inizio, è il centro, è la fine, la conclusione, la predicazione della parola. Abbiamo cantato quel bellissimo inno che dice che la Chiesa, e qual era il numero 182 se ricordo bene? Dice, c'è questa bellissima strofa che dice che egli sorge in suo favor, scaccia dal tempio i venditori. Qui si sta parlando ovviamente di altri venditori, no? Di quelli che facevano il commercio delle indulgenze. Fa la sua luce sfolgorar e i suoi fedeli servitori la Bibbia pongono sull'altare, al centro del culto cristiano. Deve esserci la scrittura. Quindi comprendiamo che qualunque movimento, il liberalismo teologico, che parla di Dio, parla della fede, o il cattolicesimo romano, o le sette, possono anche dire che hanno grandi numeri, grandi movimenti, ma se non c'è l'origine di questo ravvedimento non è nella scrittura, non serve a niente. Seconda cosa, cosa osserviamo in questa conversione dei Niniviti? Vediamo atti di contrizione, atti concreti. Alla fede in ogni conversione autentica si accompagnano certi atti esteriori, che seppure possono essere accessori, non sono essenziali, esprimono però concretamente un cambiamento di attitudine, un moto interiore che si deve verificare. La fede trasforma il cuore e ciò che è interno si manifesta e si evidenzia in comportamenti esteriori. I Niniviti come lo hanno espresso? Lo hanno espresso in questo modo, lo hanno espresso come si esprimeva il cordoglio nell'antichità. Nell'antichità Erodoto parla molto delle usanze dei popoli antichi, gli egiziani, i greci, eccetera, di quando c'era da fare cordoglio. E questo esprimere il dolore, per esprimere il dolore non, erano tutt'altro che composti. Oggi noi abbiamo un po' di riluttanza a esprimere i nostri sentimenti, no? Pensiamo che essere, diciamo, dignitosi significa trattenerci dal piangere, dal urlare, no? Cose di questo genere sono viste con un po' di sospetto. Gli antichi non avevano assolutamente alcuna remora nel farlo. E probabilmente quelli che stanno sbagliando siamo più noi che loro, perché stiamo perdendo molto della nostra umanità. Contenersi dall'esprimere i nostri sentimenti non è necessariamente un segno di umanità. È probabilmente il risultato di un condizionamento culturale che non è sano assolutamente. Certo, io non mi aspetto che la gioia si esprima, no, come dire, in modo esplosivo. Magari l'abbiamo visto in questi giorni, abbiamo visto, no, le celebrazioni dello scudetto del Napoli e abbiamo visto le celebrazioni degli inglesi l'incoronazione del re. Mi sembra che sono due cose che stanno agli antipodi, ma voglio dire, eliminate gli eccessi. La questione è che quando c'è qualcosa di dentro, necessariamente c'è qualcosa di fuori, no? C'è qualcosa che di esteriore, di esterno. Dal più grande al più piccolo, tutti si vestono di sacco, proclamano un digiuno. Il re si alzò dal suo trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco, si mise seduto sulla cenere. Il re, che era un vero re, era potente davvero. Il re di Ninive era il re dell'impero più potente di quell'epoca. Non era mica un re come Carlo III, con tutto il rispetto nei confronti di Carlo III, ma questo era un re che aveva vero potere di vita e di morte. Non era il re di una monarchia costituzionale, era un sovrano assoluto. Però si umilia, si alza dal suo trono. E comprendiamo che bisogna riconoscere, certo, che ci può essere umiliazione esteriore senza quella dell'animo, ma dobbiamo tenere conto che Gesù ci accerta che queste manifestazioni erano qualcosa di autentico. Sapete bene, ne abbiamo parlato il giorno di Pasqua, ma Gesù menziona Giona in tre occasioni diverse, dice tre cose in particolar modo, ma nel Vangelo di Matteo, al capitolo 12, il versetto 41, qui Gesù valida come autentica la conversione di questi Niniviti. I Niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona, ed ecco qui c'è più che Giona. Non dovete pensare che quei niniviti non si siano ravveduti. Si sono ravveduti e condanneranno. Gesù ha detto nel giorno del giudizio non è necessario che le condanneranno con le parole, ma con la loro presenza. La loro presenza sarà insieme nel giorno del giudizio, tutti saremo presenti, credenti e non credenti. E quei niniviti saranno la testimonianza che la grazia di Dio ha raggiunto degli uomini anche con un pessimo predicatore e una predicazione solo di giudizio, mentre con il più grande dei predicatori e la predicazione del Vangelo tanta gente rimane chiusa. Quando c'è il vero ravvedimento non si può rimanere impassibili. La storia della parabola del pubblicano ci ricorda che quell'uomo si batteva il petto e diceva: abbi pietà di me che sono un peccatore, Signore. Comprendiamo che, per esempio, quando l'Apostolo Paolo descrive il ravvedimento dei Corinzi che erano stati da lui ripresi, dice: la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Non ci può essere un ravvedimento se non si prova questo senso di dolore per il proprio peccato, che a volte può essere accompagnato dalle lacrime, o magari no, in certi casi. Ma Paolo dice: la tristezza secondo Dio che produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quale zelo, quale punizione. In altri termini, il vostro ravvedimento si è dimostrato nei vostri atti concreti. Siete stati tristi, avete chiesto scusa, vi siete pentiti. Ecco, c'è gente, qualche tempo fa una persona che aveva sbagliato gravemente nei nostri confronti, non solo nei miei, ma nei nostri confronti, come Chiesa, disse: ma non c'è la possibilità della riconciliazione? Gli ho detto: certo, è stata la mia risposta. Ma ricordati che c'è qualcosa nella Scrittura che parla di atti di riparazione. Zaccheo, quando volle dimostrare il suo autentico ravvedimento, cosa disse? Se ho preso qualcosa a qualcuno, gli rendo il quadruplo. Tu sei stato occasione di grande dolore e sofferenza per la nostra Chiesa e anche di perdita economica. Sei disposto a riparare il danno che hai compiuto? Risposta: silenzio assoluto, uguale nessun ravvedimento. Chissà se qua tra di noi ci sono dei ladri, persone che hanno rubato o persone che hanno fatto del male ad altre persone, che hanno arrecato danno ad altre persone. E adesso però, siccome canti qualche inno, sei membro di questa Chiesa, pensi che tutto è a posto e hai lasciato dei conti in sospeso. Non lo voglio imporre come un atto di espiazione, non è una questione, l'espiazione l'ha fatta Cristo con il suo sangue, ma chi fa dei danni deve sentire la necessità di riparare per quello che è possibile. E questo è molto importante. Comprendiamo, io voglio fare veloce riferimento a un film che è uscito lo scorso dicembre, se ricordo bene, o forse sì, penso lo scorso dicembre o un anno e mezzo fa, non ricordo esattamente quando, ma era una storia simile a quella di Giona. Non c'era la distruzione di una città, ma quello che veniva che doveva, sarebbe dovuto accadere, era la distruzione del pianeta, perché una ricercatrice, un'astronoma, aveva scoperto che c'era un asteroide che stava per arrivare sulla Terra e che era tanto grande che avrebbe provocato una estinzione di massa, un po' come quello che è successo con i dinosauri, si dice, insomma, no? E questo film è davvero interessante perché in poco tempo viene descritta tutte le reazioni possibili davanti a una cattiva notizia come questa. Ci sono stati quelli che non hanno trattato la notizia con completa noncuranza, non si sono importati di quello che sarebbe accaduto, magari l'hanno considerata come qualcosa di non vero, non importante. Altri si sono illusi che comunque tutto sarebbe andato bene, tutto andrà bene. Altri ancora che no, noi ce la faremo ancora, noi siamo capaci, noi manderemo la nostra missione nello spazio che devierà questo asteroide e la Terra ce la farà. Altri ancora, presi dalla disperazione, si sono abbandonati allo sfrenato godimento degli ultimi scampoli di tempo, altri si sono dati alla rabbia e alla bestemmia, o a un'attesa più o meno rassegnata dell'inevitabile. Quello che è mancato del tutto è stata una vera preghiera, una vera umiliazione da parte degli uomini. Questa era l'unica risposta che sarebbe giusta, che non c'è stata, e temo che sia una vera profezia di quello che succederà quando la vera distruzione accadrà a questo mondo. Nel libro dell'Apocalisse noi leggiamo che gli uomini che venivano colpiti dai flagelli bestemmiavano Dio e non si ravvidero. La storia ci racconta, e sto per concludere, la storia ci racconta di uomini come George Whitefield e come Jonathan Edwards. George Whitefield fece una cosa nuova nel 1700. Andò a predicare all'aperto e volle andare a predicare in una miniera, i minatori di Kingswood, vicino alla città di Bristol, in Inghilterra, dove non c'erano chiese, nessuno si curava di loro, questi uomini vivevano sottoterra, vivevano abbrutiti, scavando la miniera di carbone, neri come il carbone. E lui andò più volte, una volta riuscì ad accogliere poche persone, poi 200, poi 1000, poi 2000, poi 4000, poi una volta andò a predicare e probabilmente c'erano 10.000 persone che l'ascoltarono. E racconta nel suo diario di qualcosa di prodigioso che avvenne in quel giorno. Cioè, fu un grande silenzio, tutti ascoltavano con grande attenzione. Il senso della presenza di Dio fu così tanta e la convinzione di peccato fu tale che quando poi alla fine della riunione questi uomini andarono da Whitefield per ringraziarlo e per salutarlo, neri come erano usciti dalle miniere di carbone, avevano sulle guance dei solchi bianchi per le lacrime che avevano versato ascoltando la parola di Dio. E Whitefield dice: non fu soltanto qualcosa di momentaneo, quel risveglio, quell'opera durò. La stessa cosa accadde a Hensfield, alla predicazione di Jonathan Edwards. Non doveva predicare lui, mancava un predicatore e gli dissero: Pastor Edwards, puoi predicare tu? E lui salì sul pulpito e predicò un sermone dal titolo terribile: Peccatori nelle mani di un Dio adirato, da Deuteronomio 32. E quando lo predicò non riuscì a finire quella predica, perché le persone cominciarono a tenersi alle colonne, a piangere, a invocare Dio, perché temevano che la terra si aprisse sotto di loro per ingoiarli vivi. Si convertirono al Signore. Voglio dire che quello che fecero questi niniviti non dobbiamo considerarlo strano. Quando siamo veramente convinti che una cosa è vera e che siamo in grande pericolo, la cosa peggiore che possiamo fare è fare finta di niente. L'ultima cosa, e questa è davvero la conclusione, il terzo elemento. Allora abbiamo parlato della fede in Dio, delle manifestazioni esterne. La terza cosa è l'identificazione e l'abbandono dei peccati specifici. Questo fecero i niniviti, ma la loro reazione non si limitò a queste manifestazioni esterne, temporanee. La fede li mise in contatto con Dio e si mostrò nei loro atteggiamenti, nelle loro manifestazioni di cordoglio, ma la loro conversione si concretizzò anche nel fatto che furono illuminati interiormente, vedendo la realtà della loro corruzione, del loro peccato, dei loro peccati. Che cosa disse il re? Il re, anch'egli si ravvide, e per decreto del re e dei suoi grandi fu reso noto che Ninive doveva uomini e animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non mangino, non vadano al pascolo, non bevano acqua. Immaginatevi che cosa succede, era una città che sicuramente a quell'epoca non è che c'erano supermercati dove c'era carne congelata o latte, insomma, ma gli animali dovevano uscire ogni giorno, dovevano mangiare ogni giorno. Cosa fa un bambino quando ha fame? Piange. Cosa fa un animale quando ha fame? Mugisce, si fa sentire. A Ninive, in quei giorni, deve esserci stato un grido continuo. Le persone non andavano a lavorare, gli animali si facevano sentire, gli uomini che gridavano, piangevano. E uomini e animali si coprano di sacco, gridino a Dio con forza, ognuno si converta dalla sua malvagia e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Questa è una cosa importante, ci sono tre cose. Prima di tutto la preghiera fervente e urgente. Uomini e animali gridino a Dio. Credo che l'ho letto oggi nel Salmo 7, che Dio si cura di uomini e bestie. E noi dobbiamo comprendere che Dio fa attenzione a tutta la sua creazione, anche alle bestie. E anche le bestie si dovevano unire nel far sentire la propria voce a Dio, perché anche le bestie sarebbero state risparmiate. Questo era il senso, se la città non sarebbe stata distrutta. Quindi tutti dovevano pregare, gridare a Dio. La seconda cosa, ci si rese conto di peccati specificamente commessi. Il re menziona la malvagità e la violenza. Ninive era famosa per la violenza di quella popolazione. Vi avevo detto, no? Se leggete la storia di Assurbanipal, che è stato uno dei più grandi re assiri, si racconta della sua straordinaria violenza, come uccideva animali, leoni, uomini, ne accumulava le teste. Ci sono delle testimonianze archeologiche terribili riguardo alla violenza e alla ferocia di questi assiri. E qui il re si rende conto come probabilmente Giona ne aveva parlato. Non so se Giona abbia denunciato necessariamente la loro violenza e la loro ferocia, ma probabilmente avrà fatto riferimento ai comandamenti di Dio. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, e così via. E questi uomini compresero i loro peccati. E questo è un segno della autentica conversione. Giobbe, quando si quando comprende il proprio peccato, lo confessa a Dio. Se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Isaia, quando si vede di fronte a Dio, dice: io sono un uomo dalle labbra impure, che vive in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Il mio peccato è un peccato di labbra. Zaccheo è convinto di essere un ladro. Il figlio prodigo si rende conto di quello che ha fatto. Davide, leggiamo i suoi salmi penitenziali, il salmo 32 e il salmo 51, dove confessa il proprio peccato a Dio. E la domanda qui è: quali peccati hai da confessare a Dio? E infine, e questa è l'ultima cosa, questa preghiera, questo ravvedimento viene fatto, viene compiuto in un'attitudine di speranza. Giona non aveva dato speranza. Giona aveva detto: 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Ma i niniviti fecero un ragionamento che doveva essere di questo genere: quest'uomo è stato mandato da Dio fin qui. Per quale ragione? Perché mai è venuto a dirci che abbiamo 40 giorni di tempo prima della distruzione? Non sarà che Dio, che ha avuto misericordia di Giona, voglia avere misericordia anche di noi? Dopotutto, visto che siamo perduti, cos'altro possiamo fare? Forse Dio avrà pietà di noi. Certo, avrebbero potuto fare altro, avrebbero potuto provare a scappare, avrebbero potuto ribellarsi, avrebbero potuto bestemmiare, avrebbero potuto uccidere Giona, ma scelsero la cosa migliore da fare. Insomma, il ravvedimento autentico comporta una dose di speranza. Dove non c'è speranza, non c'è ravvedimento. Anche noi, se vogliamo predicare il ravvedimento alle persone, dobbiamo dare loro speranza. Se non diamo speranza che c'è salvezza, come possiamo pensare che questi si ravvedano? Quindi comprendiamo che la popolazione di Ninive identifica e abbandona i propri peccati, grida a Dio, si rende conto di quali sono e ha speranza. E io ho finito stamattina, però devo dire due o tre parole ancora a chi non crede in Dio. La domanda è: credi in Dio? Tu credi in Cristo, credi nel suo Vangelo? Prendi sul serio la legge morale, prendi sul serio la condanna dell'inferno. Oggi c'è così tanto scherzare intorno all'inferno. Sulle magliette si parla di... Io vedo anche tra i ragazzi a scuola, c'è un gusto dell'orrido, teschi, fiamme dell'inferno, cose di questo genere. Scherzate pure su queste cose. Ci sarà un giorno in cui non ci sarà più niente da ridere. Non ci sarà da dire: no, ma questa è una cosa... Le fiamme dell'inferno sono uno spauracchio per i boomers, magari, no? Che ne so. Noi non ci crediamo a queste cose. È una cosa molto triste, ragazzi. Ma l'inferno è tremendamente reale. È una cosa molto triste che c'è gente che ancora oggi, come i generi di Lot, pensi che stiamo scherzando. Che noi veniamo in chiesa per un fatto culturale, cioè siamo cresciuti, non possiamo farne a meno, no? Noi abbiamo imparato che dobbiamo salvarci da questa perversa generazione, dall'ira a venire, e che non 40 giorni, non posso dire la stessa cosa, ma prima o poi gli uomini dovranno affrontare il giudizio di Dio. E questi cieli, questa terra, saranno distrutti, passeranno stridenti, dice la Scrittura. Gli elementi infiammati si dissolveranno e saranno creati nuovi cieli e nuova terra dove la giustizia abiterà. Non entro qui nella questione questi cieli e questa terra purificata, ma il senso è che questa realtà sarà trasformata. Ci credi? Credi a Dio, credi alla legge morale, credi alle sue minacce, credi alle sue promesse, credi ai suoi comandamenti, credi che devi ravvederti e credere. Questo è il giorno del Vangelo. Se oggi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, dice il Salmo 95 che abbiamo letto. Non indurite il vostro cuore. Ninive sarebbe stata distrutta, fu risparmiata per un po' di tempo, ma in seguito, se leggete la storia degli altri profeti, in particolar modo del profeta Naum, eccetera, vedrete la distruzione di Ninive. Come stai agendo? Di conseguenza alle cose che ascolti o superficialmente, senza alcuna coerenza? Quali sono i peccati di cui ti dovresti ravvedere, che dovresti vedere? Stai affrontando la realtà del tuo peccato? Disonestà, menzogna, orgoglio, concupiscenza, egoismo, approfittare degli altri per i propri interessi, parlare volgare, relazioni e condotta sociale impuri, pensieri malvagi, disubbidienza, odio verso il prossimo, ire, divisioni, superbia, mondanità, amore per il denaro, amore per le cose di questa vita, rabbia nei confronti di Dio. Tutto lo spettro della legge morale. Li riconosci, le vedi queste cose nel tuo cuore, le confessi, le abbandoni. Io vorrei ricordarvi che il Signore in questo momento vi fa una promessa. Tramite il profeta Isaia dice così: lasci l'empio la sua via, cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre egli è vicino. E davvero Dio è vicino, è qui in mezzo a noi stamattina. Io vorrei che poteste sentire che ti sta passando accanto. Invocatelo mentre è vicino, non devi urlare per ottenere l'attenzione di Gesù. Sussurralo. Puoi avere 7 anni, 10 anni o 80 anni, non ha importanza. Sussurra il nome di Gesù, invocalo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Egli è qui per perdonare, egli è qui per accoglierci. E se i niniviti hanno avuto misericordia, con un messaggio di giudizio, quanto sarà grave la tua condizione se oggi, con un messaggio di grazia, tu non ti convertirai? Ieri è venuto Dino e Gabriel a visitarmi e ne ho approfittato per dare loro a Gabriel in particolare, una piccola lezione spirituale. Gli ho spiegato un detto che in inglese suona così: no free lunch, significa non esistono pasti gratis, cioè nessuno in questo mondo ti regala nulla. Nessuno, tranne Dio. Dio è davvero generoso. Lui ci regala la salvezza, ci regala il perdono, ci regala la vita eterna, che con i nostri soldi non potremo mai pagare. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Amen. Preghiamo. Signore, davvero tu sei l'unico generoso donatore. Ci hai donato l'esistenza, la vita, ci doni la salute per tanti anni e provvedi per noi ciò di cui abbiamo bisogno per vivere ed essere felici. Di questo te ne siamo grati, ma grazie soprattutto per il dono supremo, il dono della grazia, il dono del perdono, il dono di Cristo, il dono della vita eterna. Ti preghiamo che le stesse cose che accaddero per i Niniviti, in quel giorno in cui Giona predicò loro, possano accadere per noi. Concedici di credere a te, concedici di mostrare con i nostri atti concreti la realtà della nostra fede. Aprici gli occhi, oh Signore, per vedere più chiaramente la realtà dei nostri peccati specifici, oltre che della nostra natura peccaminosa, e concedici la grazia del ravvedimento. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen.